credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Incontro al Signore risorto. Riflessioni del cardinale Carlo Maria Martini, proposte al microfono da Monia Parente e Rosario Tronnolone. Sedicesimo incontro. La porta del Sabato Santo.
Il silenzio, commosso e reverente, con cui guardiamo la croce del Signore, ci fa intuire quanto sia difficile entrare con spirito autentico di fede nel mistero tremendo del Venerdì Santo. Quanto sia difficile credere e accettare che la liberazione dal male e dal peccato c'è ottenuta attraverso le sofferenze e la morte dell'innocente Gesù.
Davanti al crocifisso siamo perciò chiamati non solo a credere e ad amare, ma a vigilare per capire qualcosa di più dell'insondabile mistero d'amore e di dolore di Cristo. Come diceva Henry Newman, vigilare con il crocifisso è fare memoria con tenerezza e lacrime della sua sofferenza per noi, è smarrirci in contemplazione, attratti dalla grandezza dell'evento, è rinnovare nel nostro essere la passione e l'agonia di Gesù.
Noi confessiamo di non trovare le parole e i gesti per esprimere i sentimenti profondi di cui ci compenetra quella croce. Sì, sulla croce rimangono ancora i segni della malvagità dell'uomo, quella che si scatena nei conflitti e nel terrorismo, dove tanti sono i nuovi crocifissi. Ma nella croce di Gesù, ciò che maggiormente risplende non è il peccato dell'uomo, né la collera di Dio, ma l'amore di Dio senza misura.
Noi desideriamo unirci, o Gesù, alla contemplazione di Maria, tua madre, alla contemplazione delle donne sulla collina del Calvario, le sole rimaste a guardarti da lontano. Desideriamo unirci alla contemplazione del centurione romano che, vedendo il modo in cui morivi, ha esclamato: «Davvero costui era il figlio di Dio». Sì, Gesù, tu sei il misterioso servo di Dio, del quale ci parla il profeta Isaia. Sei il servo che si carica delle nostre sofferenze e si addossa ai nostri dolori, che si offre a un destino di morte atroce, che sta davanti al Padre a nome di tutti gli uomini e che soffre per la tragedia dei nostri peccati.
Tu, Gesù, sei l'agnello mite che toglie i peccati del mondo e si immola per rivelarci il vero volto di Dio e insegnarci che cosa significa vivere la fedeltà al Padre. Per questo hai scelto di giungere all'esproprio estremo di te, allo svuotamento assoluto, e ti sei fatto l'ultimo degli ultimi. Hai rinunciato alla tua gloria divina per condividere in pienezza la miseria della tua creatura.
Così la croce è l'ora del dolore e dell'amore senza limiti, del totale abbandono e della suprema esaltazione. È l'ora dello Spirito che sgorga dal costato trafitto di Cristo, quale fiume di vita e di grazia, pienezza di perdono, di riconciliazione e di pace. La croce è l'ora dell'alto grido ed è l'ora del silenzio attonito del cosmo, che piange morto il suo Creatore. È l'ora dell'immensa pietà di Maria e della sua trepida attesa. Tutto il male del mondo confluisce, si concentra nella tua croce. Pur di salvarci, ti sei disposto a tutto, Gesù. Pur di strapparci al male e al principe delle tenebre, al nemico dell'uomo, ti sei lasciato schernire, oltraggiare, percuotere, flagellare, incoronare il capo di spine, assumendo su di te l'immane angoscia dell'umanità, facendoti solidale con noi, coinvolgendoci nel tuo cammino di amore doloroso ed espiatorio.
Hai preso su di te le ingiustizie, le insensatezze, le violenze, le crudeltà, i soprusi, gli inganni, i crimini che si perpetrano nel mondo in tutti i secoli. Hai sperimentato l'abbandono del Padre come il vero e il più grande dolore dell'uomo. E sperimentandolo nella tua carne, ci hai spalancato la porta della speranza. E noi, in questo momento, vogliamo pregare con le tue parole. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Perdonaci e aiutaci a comprendere che dalla croce tu rispondi alla domanda più ardua che da sempre gli uomini si pongono. Chi è Dio? E rispondi, è amore, l'amore crocifisso. Vogliamo unirci al tuo grido. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un grido lacerante. Una preghiera gridata può nascere solo da un'estrema angoscia che non sopprime però la fede. Chi non sa che cos'è veramente la fede può immaginare che l'angoscia e la fiducia si contraddicano e pensare che la fede, quella vera, sia immobile tranquillità. Ma l'esperienza della fede più profonda può convivere con l'angoscia. Così anche nel grido dell'abbandono, tu, o Gesù, rimani aggrappato al tuo Dio. E il tuo grido invita ogni uomo che soffre ad associarsi a te nella tua fiduciosa invocazione. E il Padre, che ascolta il tuo grido e lo abbraccia, abbraccia anche la sofferenza del mondo.
Vogliamo, o Gesù, risentire la tua voce dolcissima che dice «Padre, nelle tue mani accogli il mio spirito». E ripetiamo con te, Padre, accogli nella croce del tuo Figlio la Chiesa, l'umanità tutta, il mondo. Accogli, Padre, ciascuno di noi senza guardare ai nostri tradimenti, alle nostre pigrizie, alle nostre incoerenze, ma guardando solo al sacrificio di Gesù. Fa, o Signore, che la tua croce rimanga il segno che il Padre ci accoglie, il segno dell'alleanza nuova e definitiva che hai suggellato nel tuo sangue, il segno permanente dell'amore che tutto trascende, l'amore di Dio per gli uomini e il nostro amore per i fratelli fino al perdono.
Vogliamo ascoltare, infine, l'ultima parola pronunciata da te e riportata dall'Evangelista Giovanni. Tutto è compiuto. Tutto ha raggiunto la pienezza. L'uomo è salvato per sempre dalla morte ed è reso capace di adorare infinitamente Dio. Ormai la morte non è più un punto finale, bensì è il punto culminante dell'esistenza. Da qui vogliamo ricavare la lezione che tu ci dai, o Signore, nel Venerdì Santo. Tu riveli dalla croce, in ogni tuo palpito, che l'amore di Dio si manifesta anche là dove viene rifiutato, dove l'innocente è messo a morte come un malfattore, dove il figlio appare sconfitto e la sua missione fallita. Tu ci fai comprendere che la ragione per cui il Verbo, la parola, si è fatta carne era proprio di rivelarci quell'amore perdonante di Dio per gli uomini, che sei tu stesso, nell'inermità e nella mitezza. Perché sulla croce il tuo amore è più forte del male e della morte, il perdono più forte della vendetta.
È una lezione fondamentale per la nostra vita cristiana. Dio, che avrebbe potuto sconfiggere il male annientando tutti gli empi e i malvagi, ha preferito entrare nel male con la carne del suo figlio, che ha subito su di sé le conseguenze del male per redimerle nella sua carne crocifissa. Il velo del tempio squarciato è il tuo corpo piegato, Gesù, il tuo corpo nel quale si nasconde la vera onnipotenza divina, onnipotenza capace di annullarsi per donare vita e amore.
Fa, o Gesù, che la tua croce sia sempre presente nelle nostre giornate e divenga la strada per camminare nell'amore e nel perdono verso tutti. Donaci di arrenderci senza riserve nelle tue mani di crocifisso in cui risuona il senso dell'esistenza umana, della storia e del cosmo. Fa, o Signore, che la potenza impotente della croce si mostri ancora una volta e sempre più forte del male che ci minaccia, dei molteplici peccati presenti nella vita degli uomini e della società, perché con il tuo sangue hai redento il mondo. Illumina i nostri cuori con la luce del fuoco della tua croce, così che ci sia dato di unirci intimamente a te, di partecipare alle tue prove e di capire il senso delle nostre prove quotidiane.
Nella seconda parte di questa nostra meditazione cerchiamo di rappresentare innanzitutto l'atteggiamento prevalente nei discepoli il giorno dopo la morte di Gesù, per poi cercare di interpretare il nostro tempo alla luce di questa loro esperienza. Sembra che il vissuto dei discepoli nel sabato dopo la crocifissione del Maestro sia quello di un grande smarrimento. Perché sono tanto smarriti?
Perché il loro Signore e Maestro è stato ucciso. Il suo appello alla conversione non è stato ascoltato. Le autorità lo hanno condannato e non si vede via di scampo o senso positivo da dare a tale evento. C'è stato, a partire dalla cena pasquale, un succedersi di fatti imprevedibili che li ha sorpresi e resi muti. Come i due discepoli che camminano verso Emmaus nel primo giorno della settimana, hanno il cuore triste. Le anticipazioni che avevano avuto, le previsioni della passione fatte più volte da Gesù, i gesti rassicuranti che li avevano sinora sostenuti, i miracoli del Maestro, il suo amore mostrato nell'ultima cena, sono svaniti dalla memoria. Si ha l'impressione che Dio sia divenuto muto, che non parli, che non suggerisca più linee interpretative della storia.
È la sconfitta dei poveri, la prova che la giustizia non paga. A ciò si aggiunge la vergogna per essere fuggiti e aver rinnegato il Signore. Si sentono traditori, incapaci di far fronte al presente. Manca ogni prospettiva di futuro. Non si vede come uscire da una situazione di catastrofe e di crollo delle illusioni. Sono assenti persino quei segni che incominceranno a scuoterli a partire dal mattino della domenica, come le donne al sepolcro vuoto.
Ma qui si pone la domanda: perché fermarci al sabato santo? Perché non lasciarci ispirare anzitutto dalla domenica di Pasqua? Perché riflettere sullo smarrimento dei discepoli dopo la morte di Gesù e non invece sulla loro gioia quando lo incontrano vivente? E i discepoli gioirono al vedere il Signore, scrive Giovanni. Lo sappiamo, il Signore è risorto. Il suo corpo glorioso riempie della sua forza l'universo e attrae a sé ogni creatura umana per rivestirla della sua incorruttibilità. Il nostro atteggiamento fondamentale come cristiani deve essere di letizia pasquale.
E tuttavia, la luce del risorto, percepita dagli occhi della fede, ancora si mescola con le ombre della morte. Siamo già salvati nella fede e nella speranza, già risorti con Gesù nel battesimo quanto all'uomo interiore, ma la nostra condizione esteriore rimane legata alla sofferenza, alla malattia e al declino. Il peccato è vinto nella sua forza inesorabile di distruzione e però continua a coinvolgere innumerevoli situazioni umane e a riempire la storia di orrori. I poveri sono oppressi, i prepotenti trionfano, i miti sono disprezzati.
Siamo in una situazione simile a quella dei due discepoli di Emmaus nella mattina di Pasqua. Gesù è risorto. Le donne hanno trovato il sepolcro vuoto. Gli angeli hanno detto di non cercarlo tra i morti. Ma il loro cuore è ancora appesantito. Sono stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Siamo simili agli apostoli nel cenacolo, che hanno già sentito parlare della risurrezione, e tuttavia sono ancora chiusi in casa per la paura.
In altre parole, la buona notizia del Signore risorto è accolta da alcuni ed è respinta da altri, e deve farsi strada fra la diffidenza e il rifiuto. Gesù crocifisso è già nella gloria del Padre ed è il Signore dei tempi, ma l'evidenza della sua risurrezione permane velata e la gloria del suo trionfo va contemplata con lo sguardo della fede, superando il trauma del Venerdì Santo e lo smarrimento del sabato per accogliere il disegno misterioso della salvezza proprio a partire dalla croce. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria, leggiamo nel Vangelo di Luca.
Siamo quindi nel regime della fede e della speranza, in cui è necessaria l'apertura della mente per accogliere la buona notizia. Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture, leggiamo ancora in Luca, e l'allargamento degli orizzonti per sperare contro ogni speranza, di fronte alla condizione di morte che regna nell'umanità. Infatti, l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte.
Viviamo nel tempo che viene definito del già e del non ancora. Gesù è già risorto e glorioso, la sua grazia incomincia a trasformare i cuori e le culture, ma non si tratta ancora della vittoria finale e definitiva che si avrà solo col ritorno del Signore alla fine dei tempi. Perciò i sentimenti di smarrimento e di paura dei primi discepoli nel Sabato Santo vanno contrastati e vinti con la fede e la speranza di Maria. Cerchiamo allora di renderci conto di quanto nel nostro tempo è segnato dalla diffidenza, per sottoporlo alla grazia della letizia pasquale.
Nell'inquietudine dei discepoli sembra di poter riconoscere le inquietudini di tanti credenti di oggi, soprattutto in Occidente, a volte smarriti di fronte ai cosiddetti segni della sconfitta di Dio. In questo senso il nostro tempo potrebbe essere visto come un sabato santo della storia. Come lo viviamo? Che cosa ci rende un po' smarriti nel contesto odierno della nostra situazione? Una sorta di vuoto della memoria. Una frammentazione del presente, una carenza di immagine del futuro.
Anzitutto, la memoria del passato si è fatta debole. In realtà non mancano ricordi che ci potrebbero sostenere e dare fiato. Esiste nel nostro contesto europeo e nazionale la memoria di un grande cammino cristiano legato a prestigiosi simboli e a luoghi di grande suggestione. Basta pensare alle grandi cattedrali, a luoghi come Roma, Assisi. Molte sono le tracce che la tradizione ebraico-cristiana ha lasciato nel modo di percepire la vita, di onorare la dignità della persona, di promuovere l'autentica libertà, La presenza del cristianesimo ha segnato la nostra storia con vestigia indelebili.
Ma tale memoria si è indebolita sul piano del vissuto quotidiano. Molti non riescono più a integrarla nella loro esperienza, in modo da ricavarne comprensione sicura del presente e fiducia per il futuro. Il procedere lento e però progressivo del secolarismo, in forme differenti secondo i diversi ambiti di vita, suscita la domanda: dove stiamo andando? Cresce la difficoltà di vivere il cristianesimo in un contesto sociale e culturale in cui l'identità cristiana non è più protetta e garantita, bensì sfidata. In non pochi ambiti pubblici della vita quotidiana è più facile dirsi non credenti che credenti. Si ha l'impressione che il non credere vada da sé, mentre il credere abbia bisogno di giustificazione, di una legittimazione sociale né ovvia né scontata.
Una seconda riflessione potrebbe essere questa: se la memoria delle radici del passato si fa debole, l'esperienza del presente diviene frammentaria e prevale il senso della solitudine. Ciascuno si sente un po' più solo. Tale solitudine si riscontra anzitutto a livello della famiglia. I rapporti all'interno della coppia e i rapporti genitori-figli entrano facilmente in crisi e ciascuno ha l'impressione di doversi aggiustare un po' da sé.
Diminuisce la capacità di aggregazione delle grandi agenzie sociali e persino della parrocchia, in particolare per quanto riguarda i giovani. Non pochi movimenti sembrano dare segni di invecchiamento o almeno di non sufficiente ricambio generazionale. Si frammentano le aggregazioni politiche e i vari tentativi di coalizione soffrono per il riproporsi di individualismi di gruppo. Anche là dove operano con successo e dedizione realtà molteplici di volontariato, si coglie una certa incapacità a lasciarsi coordinare per un'azione più efficace, a entrare in rete. Ne consegue un'autoreferenzialità che chiude su di sé singoli e gruppi. In questo contesto non stupisce il crescere di una generale indifferenza etica e di una cura spasmodica per i propri interessi e privilegi.
Siamo dentro a un grande movimento di globalizzazione che sembrerebbe corrispondere alla tendenza verso la manifestazione della fraternità e unità del genere umano che nasce dalla rivelazione biblica. Eppure, tale processo di universalizzazione degli scambi di beni, di valori e di persone avviene nel quadro di un neoliberismo e di un neocapitalismo che punisce ed emargina i più deboli e accresce il numero dei poveri e degli affamati della terra.
Una terza e ultima riflessione è che la fatica di vivere e interpretare il presente si proietta sull'immagine di futuro di ciascuno, che risulta sbiadita e incerta. Del futuro si ha più paura che desiderio. Ne è segno la drammatica diminuzione della natalità, come pure il calo delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Una metafora di paura del futuro si ha probabilmente nella cresciuta inclinazione dei giovani a vivere e a divertirsi nella notte. Ci si aggancia all'attimo fuggente, dimenticando le incertezze e gli smarrimenti del giorno, evitando di confrontarsi con un oggi e un domani impegnativi. Non ci sarà qui anche un richiamo a leggere nella tradizione cristiana della veglia pasquale e delle altre grandi veglie e adorazioni notturne una possibilità finora poco esplorata di offrire risposte di significato all'inquietudine che qui si esprime?
Anche quella grande visione di futuro che è espressa nel fenomeno della mondializzazione fa prevedere per il domani del mondo piuttosto una unità di dominio dei più forti e dei più ricchi, una unità della Torre di Babele, piuttosto che un'unità di comunione di beni, un'unità della Pentecoste e della primitiva comunità di Gerusalemme.
O Gesù, tu che sei risorto, Dona a ciascuno di noi di comprendere che tu sei l'oggetto ultimo, vero, dei nostri desideri e della nostra ricerca. Facci capire che cosa c'è al fondo dei nostri problemi, che cosa c'è dentro le realtà che ci danno sofferenza. Aiutaci a vedere che noi cerchiamo te, pienezza della vita. Cerchiamo te, pace vera. Cerchiamo una persona che sei tu, figlio del Padre, per essere noi stessi, figli fiduciosi e sereni. Mostrati a noi anche oggi, in questa Eucaristia, o Gesù risorto, perché possiamo ascoltare la tua voce che ci chiama per nome, perché ci lasciamo attirare da te, entrando così nella vita trinitaria dove sei col Padre, l'unico Figlio, nella pienezza dello Spirito.
Monia Parente e Rosario Tronnolone hanno presentato Incontro al Signore Risorto. Riflessioni del Cardinale Carlo Maria Martini, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Sedicesimo incontro, la porta del Sabato Santo. Ha collaborato al microfono Roberto Pedicini. La musica della sigla è di Alessandro Gualerzi. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.